Dal Salmo 97. Cantate inni al Signore con la cetra al suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.
Vieni,
Il
Signore,
Signore
a giudicare
giudicare
il
il
mondo.
mondo. Risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne.
Vieni,
Signore,
Signore,
a
a
giudicare
giudicare
il
il
mondo.
mondo.
Esultino davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Vieni, Signore, a giudicare il mondo. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme i sacerdoti e leviti a interrogarlo, tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Disse, sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, ed era prima di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Pace bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la quinta domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano e ci viene presentata nuovamente la figura del Battista, questa volta attraverso gli occhi del quarto evangelista di Giovanni. Questo evangelista presenta la testimonianza del Battista in questi versetti, spiegandone qual è l'occasione, la situazione, l'ambiente, la circostanza in cui viene data questa testimonianza. L'Evangelista ricorda poi a chi si rivolge il Battista e poi evidenzia quello che è il contenuto di tale testimonianza. Qual è l'occasione? È un'inchiesta ufficiale dai giudei, da parte dei farisei. Gli dissero, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Quindi è una delegazione che viene mandata inviata dal Sinedrio, comunque da un gruppo ufficiale rappresentativo della fede della religiosità ebraica, e viene mandato questo gruppo a interrogare Giovanni il Battista. Che cosa dici di te stesso? Qual è il concetto di testimonianza? Perché è bene a questo punto così sviluppare e evidenziare il concetto, il termine testimonianza che Giovanni l'Evangelista ha presente mentre stila il suo Vangelo. Per la concezione di fede di questo Evangelista, la testimonianza è essenziale, è un fatto non irrilevante, ma che costituisce l'essenza del Vangelo di Gesù Cristo. il Verbo fatto carne, come lui descrive bene nel prologo del quarto Vangelo, non rivela apertamente e direttamente la sua origine. Occorre coglierla nella carne, cioè nella storia, nell'umanità. E chi ha il dono di coglierla, come il Battista che fu illuminato mentre battezzava Gesù, chi ha la fortuna, la grazia, il dono, la vocazione di cogliere questa testimonianza non nella carne ma nello spirito, ha anche il dovere di testimoniarla. Giovanni non attira l'attenzione su un Messia assente e che verrà, ma su un Messia già in mezzo a noi, ma che noi non conosciamo. Lui stesso afferma, subito dopo, non lo incontriamo in questi versetti appena letti, che vengono presentati in questa occasione, ma lui stesso, subito dopo, afferma che non lo conosceva, eppure era suo cugino, non lo conosceva secondo lo Spirito, e mentre lo battezzava con l'acqua, gli si furono aperti, spalancati i cieli, e quindi viene a conoscere questo Verbo che si è fatto carne, non nella carne, nell'umanità, ma nello spirito. Non solo lui non lo conosceva, ma lui dice apertamente: nemmeno voi lo conoscete. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. E quindi in mezzo a voi si testimonia un Dio che è già qui, e questa è la vocazione del Battista, di rendere presente, evidente meglio, spalancare la via a colui che è già presente, che non è al di sopra del cielo, ma è già sceso sulla terra. Un particolare importante risulta essere l'energica affermazione del Battista di non essere né il Messia, né Elia, né il profeta. A quei tempi e in precedenza la voce profetica si era spenta, ma alcune correnti religiose attendevano come segno dei tempi un ritorno del profetismo, la venuta di un profeta più grande di tutti, che avrebbe in qualche modo riassunto la voce di tutti i profeti precedenti. Alcuni pensavano ad un profeta indistinto, generico, non ancora comparso sulla faccia della terra, altri ad un eventuale possibile ritorno del profeta, del grande profeta Elia. I Vangeli hanno visto nel Battista il profeta precursore di Gesù, ma dai discepoli del Battista scaturì a quei tempi una corrente di pensiero che lo considerava il profeta per eccellenza, il profeta definitivo. E probabilmente questo gruppo si unì ad una setta di origine giudaica denominata i Mandei, nelle cui scritture sacre Gesù appare come un impostore, come il Messia della menzogna, mentre Giovanni Battista veniva considerato come il vero profeta in senso assoluto. Da qui la domanda che i giudei rivolgono a Battista e la conseguente sua risposta risulta maggiormente chiara, cioè acquista un senso più chiaro e preciso, perché gli pongono la domanda: ma tu chi sei? Cosa dici di te stesso? No. Interrogeranno poi anche Gesù al proposito: ma cosa dici di te stesso? Ed egli, Battista, ammette di non essere niente, nessuno, se non uno che prepara la strada a colui che viene dopo di me ed era prima di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio dal sandalo. Ecco, questa è la testimonianza di Giovanni. È la testimonianza che l'Evangelista descrive a proposito di Giovanni il Battista. Lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Siamo al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni. Subito dopo il grande prologo poetico e teologico, il Vangelo di Giovanni comincia a parlare di Giovanni Battista, dicendo: questa è la testimonianza di Giovanni. Qual era il contesto? Siamo appunto nell'ambiente della terra di Giudea nel primo secolo dopo Cristo, e il popolo in quel tempo era tutto pervaso dall'attesa di un liberatore. Erano tempi di grande attesa di un liberatore dalla dominazione straniera, che liberasse dalla miseria, E allora in questo contesto appare, sappiamo, la figura di Giovanni Battista che attrae a sé molti seguaci, attrae a sé molte persone, annunciando la venuta imminente di un Messia, ecco quello che la gente si aspettava, e prepara il popolo all'adesione a questo Messia. E come segno esterno di questa preparazione, sappiamo, Giovanni predica il battesimo, cioè l'immersione, simbolo di rinuncia al peccato, alla vita di prima, e poi l'emersione, purificati, una vita nuova. Ecco dunque che a fronte di questo uomo, di questo Giovanni Battista, a fronte di questo movimento popolare che si allarga, le autorità di Gerusalemme si vanno in allarme, insomma, e inviano, come ha detto prima Padre Gianni, una specie di commissione d'inchiesta che va a chiedere, a vedere chi è questo Giovanni Battista che raduna intorno a sé persone, con l'idea che se lui si fosse proclamato il Messia, c'era tutta questa attesa, l'avrebbero incarcerato. Ecco, questa importanza che Giovanni l'Evangelista dà alla figura di Giovanni Battista è anche un segno di come era presente ancora, no, ai tempi proprio dell'Evangelista Giovanni, quindi verso la fine del primo secolo, quello che ha detto prima Padre Gianni, cioè la presenza di correnti che ancora si riferivano a Giovanni il Battista come l'autentico profeta, come l'autentico Messia. E queste comunità di discepoli che ancora facevano riferimento a Giovanni Battista entravano in contatto con le comunità cristiane e probabilmente c'era, insomma, motivo di perplessità, ed è per questo che l'Evangelista ci tiene a ribadire quella che era la testimonianza di Giovanni, no? Una testimonianza che è chiara, e lui dice in modo ridondante: egli confessò, non negò, confessò, io non sono il Cristo. Ecco, mentre nel Vangelo di Giovanni Gesù più volte pronuncia le parole io sono, quel io sono che evocava l'io sono di Yahweh, ecco qui Giovanni dice espressamente: io non sono il Cristo. Ecco, possiamo anche noi riflettere su questo fatto. La domanda che i sacerdoti e i leviti dicono a Giovanni: chi sei? Che cosa dici di te stesso? Ecco, anche noi che cosa diciamo di noi stessi? Chi siamo noi? Ecco, sarebbe bello anche noi poter rispondere, nell'ambito della nostra esperienza cristiana, che siamo anche noi voce, siamo voce di qualcuno che cerca di preparare i cuori di quelli che ci stanno vicini alla venuta del Signore. Anche noi, quando incontriamo le persone, come credenti, come cristiani, siamo chiamati a essere testimoni. Quindi non siamo noi che dobbiamo convertire, perché è solo l'incontro personale con il Signore che cambia la vita di una persona. Non sarà mai l'incontro personale con noi, per quanto bravi o per quanto ferventi o per quanto possiamo essere bravi noi. È sempre l'incontro personale col Signore. Quello che possiamo fare è essere voce, una voce che aiuta a preparare i cuori degli altri all'incontro, ecco, con Gesù, adesso che viene l'Avvento. E un'altra riflessione che possiamo fare è quando Giovanni risponde: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ecco, ancora Gesù abita in mezzo a noi. In questo tempo d'Avvento ci viene chiesto di vederlo, no? Di vedere Gesù che viene in mezzo a noi. Come? Noi non lo sappiamo riconoscere. Sta in mezzo a noi, ma noi non lo vediamo, non lo sappiamo riconoscere. Allora i nostri cuori si devono così risvegliare, diventare sensibili a riconoscere i tratti della presenza del Signore, della presenza di Gesù in mezzo a noi, tra le altre persone, nelle situazioni e nelle esperienze che siamo chiamati a fare durante tutti i giorni della nostra vita.
Su questa frase, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, quando l'ho letta mi è venuto in mente che il Battista stesso non sapeva riconoscere Gesù, nel senso che, se vi ricordate, aveva mandato i suoi discepoli a chiedere a Gesù: ma sei tu il Messia o dobbiamo aspettarne un altro? Cioè anche lui ha fatto fatica a riconoscere in Gesù, nel suo modo di fare, il Messia. Però bisogna riconoscere a Giovanni Battista che è stato capace poi di credere alla parola di Gesù. Quando Gesù ha rimandato i suoi discepoli di Giovanni e ha detto: diteglielo, i sordi sentono, i ciechi vedono. Ha rimandato i discepoli di Giovanni con la risposta: Giovanni Battista ha creduto alla parola di Gesù, mentre i farisei hanno continuato a non credere. Questo mi viene da dirlo perché vorrei sottolineare che anche nei grandi uomini che hanno seguito il Signore Gesù, nei grandi profeti, ci sono stati momenti di difficoltà per riconoscere il Gesù. Gesù, magari davanti a delle cose che sono successe, che non erano e che non davano la chiarezza della presenza di Gesù in mezzo a loro. Quindi anche i grandi santi, i grandi uomini hanno dovuto fare questo salto, no? Nella fede e riconoscere Gesù nella fede. Quindi è quello che viene richiesto anche a noi, conoscere Gesù attraverso la fede in Lui, attraverso la fiducia. Ed è questo che ci fa grandi, la fiducia che noi poniamo nel Signore Gesù e nella Sua parola. Ed è questo che ha fatto grande Giovanni Battista. Giovanni Battista dice: io non sono il Cristo, ma sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. E poi ancora fa notare: quello che verrà dopo di me è più grande di me, io nemmeno sono degno di sciogliergli i legacci dei sandali, che era un gesto che proprio lo schiavo faceva al padrone, no? Un gesto proprio molto molto umile. E Giovanni Battista riconosce questa grandezza di Gesù e la sua piccolezza, la sua povertà. Ma quello che fa grande Giovanni è che non si è fermato alla sua piccolezza, alla sua povertà. Si riconosce come voce di uno che grida nel deserto e come comunque lontano mille miglia dalla grandezza del Signore. Ma questo non lo ferma. Non lo ferma, la sua piccolezza non lo ferma. Anzi, si rende voce per Gesù, si fa voce per Gesù, lo annuncia, prepara la strada. Non si ferma davanti alla sua inadeguatezza, si mette a disposizione. E questo è quello che possiamo ricavare noi come insegnamento dalla lettura di questo Vangelo. Possiamo diventare anche noi, come diceva già prima Marco, voce di uno che grida, dare voce, voce al Signore Gesù. Qualcuno che lo annuncia, che prepara la strada. Come ha fatto Giovanni Battista. Anche noi possiamo fare così, ci viene chiesto di fare così, nonostante la nostra povertà, nonostante la nostra inadeguatezza. E mi viene in mente che quello che ha fatto anche San Paolo, l'altro giorno leggevo l'inizio della lettera ai Galati, e a un certo punto San Paolo dice: voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre mi chiamò con la sua grazia, ecco, quando colui che mi scelse mi chiamò, San Paolo cosa ha fatto? È diventato anche lui voce che ha annunciato la venuta di Gesù, la presenza di Gesù in mezzo agli uomini. Quindi, ecco, a me sembra che quello su cui ci dobbiamo fermare a riflettere è proprio il riconoscere la nostra povertà, la nostra inadeguatezza, la nostra distanza dal Signore, ma non distanza nell'amore, ma distanza nella grandezza, nella... Però questa chiamata, questa voce che ci chiama e che ci fa diventare a nostra volta voce per annunciarlo. Come sono belli i piedi dei messaggeri che annunciano, si legge, ecco, che bello diventare così, no? Messaggeri che annunciano la promessa. Solo messaggeri, non siamo noi il Cristo, certo, ma siamo possiamo diventare i messaggeri di Dio, possiamo diventare la voce del Signore Gesù su questa terra, possiamo preparare la strada, possiamo amare come ha amato Gesù. E questo è il compito che ci viene dato, no? Non fermarci alla nostra povertà, alla nostra piccolezza, ma essere capaci, nonostante la nostra inadeguatezza, di metterci a disposizione della parola, a disposizione dell'annuncio, a disposizione della volontà del Signore Gesù, perché la volontà del Signore Gesù si compia nella nostra vita e nella vita dei nostri fratelli. Questa è la vocazione di ciascuno di noi come cristiani.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia di questa domenica quinta di Avvento secondo il rito ambrosiano, sempre dagli studi di Radio Missione Francescana. Il canto suggeriva, raccomandava di ascoltare la voce, come il creato è una voce di Dio che deve essere colta. e il creato parla nel silenzio. È immenso, dall'immagine di onnipotenza, tipica di Dio, se noi osserviamo e contempliamo il creato. Bisogna ascoltare la voce. E questa voce grida nel deserto, grida nel silenzio del deserto, e si può cogliere solo nel silenzio del deserto. Che cosa possiamo ricavare dal brano del Vangelo che la liturgia presenta a noi oggi? Io ho sinteticamente esteso alcune considerazioni, anzi due per la precisione. Il Battista ci insegna ad essere persone oneste e vere, a dichiarare e affermare la sola verità anche quando questa testimonianza risulterebbe essere a nostro svantaggio, come lo è stato per Giovanni, perché alla fine la sua testimonianza si conclude perdendo la testa e gli tagliano la testa. Oggi purtroppo vige la tendenza al protagonismo, a nascondere quello che si è, a mettere una specie di maschera, così nessuno può entrare nel sacrario della nostra vita personale, individuale, e c'è anche la tendenza a manifestare quello che non si è, cioè ad apparire, la voglia di apparire ad ogni costo nella società dell'immagine, ad essere a tutti i costi protagonisti, a farsi vedere, a fare in modo che gli altri ci prendano in seria e in grande considerazione. Ecco, Battista si presenta per quello che è. Non dice di essere né Elia, né i grandi profeti dell'Antico Testamento, né il Messia, niente. Io sono una voce che grida nel deserto, io sono venuto a battezzare con acqua, viene uno dopo di me che vi battezzerà, non si dice in questo testo, ma altrove vi battezzerà in Spirito Santo, in fuoco. Ecco, allora il primo insegnamento che dobbiamo cogliere è vivere in questo avvento per riuscire ad accogliere il Signore che viene, a riconoscerlo come il Verbo che si fa carne, che si rivela nella carne, nella debolezza di una carne tipica di un bambino, nell'impotenza tipica di un bambino. Un ulteriore insegnamento è stato detto, diceva Irene prima, che nonostante la dichiarazione di quello che non è Elia, eccetera, il Battista compie con fedeltà e comunque l'opera che gli è stata affidata, è quella di essere precursore. Una voce che grida nel deserto, sì. Un battesimo per acqua di acqua, sì, ma continua a battezzare e continua a urlare quasi nel deserto. Fa quello che deve fare. In questo caso a battezzare e a gridare nel deserto, ove nessuno o pochi sono presenti e quindi pochi possono ascoltare. A noi ascoltare la voce, una voce che parla con discrezione, una voce sommessa, non imponente, non costringente, ma che ti sollecita ad una risposta ancora prima, ad una apertura, ad un ascolto.
Io volevo fermarmi un momento sulla prima lettura della liturgia di questa domenica, che è tratta dal libro del profeta Isaia. Siamo al capitolo 11 e quindi siamo nel cosiddetto primo Isaia, è il profeta che nell'VIII secolo assiste alla distruzione del regno del nord ad opera degli Assiri. Quindi è un contesto, come spesso nella storia di Israele, di sconfitta, di devastazione, di povertà, di violenza. E il profeta, che non è colui che predice il futuro, ma colui che illumina il presente con la luce della parola di Dio, colui che parla, diciamo così, davanti al popolo e per Dio, ecco, il profeta sente il bisogno di confortare, no? di rinnovare la speranza del popolo con la promessa, no? che Dio non lo abbandona. E l'immagine bella che usa Isaia è quella del germoglio che spunta da un tronco secco. È il tronco di Jesse. Jesse, sappiamo, era quel pastore di Betlemme che era papà, il padre del re Davide. E quindi il tronco di Jesse rappresenta la monarchia di Israele, che adesso sembra veramente una cosa distrutta, abbandonata, è lì, è un tronco secco. Ecco, quante volte ci è capitato, magari girando per i boschi, di vedere per terra un tronco secco, inaridito, sembra che non abbia più nulla da dare. Ma poi arriva la primavera, il calore del sole, e spunta fuori, magari da questo tronco, un germoglio, no? Là dove sembrava ci fosse solo morte, rispunta la vita. Ecco, deve aver visto qualcosa del genere Isaia, perché così il Signore l'ha illuminato, ha detto, ecco, questo è quello che può fare la potenza di Dio per Israele. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, e su questo germoglio si poserà lo spirito del Signore, lo spirito che dà la vita, e lo ripete 4 volte, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. I commentatori dicono che lo spirito viene citato 4 volte perché viene dai 4 venti, dai 4 punti cardinali, un po' come all'alba della creazione, quando lo spirito di Dio aleggiava sulle acque e mette l'ordine dove prima c'era il caos, no? Mette la vita dove prima non c'era nulla. Così lo spirito del Signore dà vigore a questo tronco secco in cui riposano le speranze di Israele. Tra l'altro, ecco, sappiamo che questo elenco, questa enunciazione dei doni dello Spirito che si trova in questo capitolo di Isaia è poi passata nel Catechismo attraverso appunto la dottrina dei 7 doni dello Spirito Santo, a cui ai 6 di Isaia è stata aggiunta la pietà. È bello poi vedere come descrive Isaia l'opera di questo Virgulto, quindi di questo Messia, che rappresenta appunto questo re che sarebbe spuntato dalla dinastia davidica e che, su cui si sarebbe posato lo spirito del Signore. È bello perché fa vedere come tutte le attese più profonde del cuore umano e quindi anche del popolo di allora vengono convogliate in questo re messianico. Che cosa farà? Non giudicherà secondo le apparenze, giudicherà con giustizia i miseri, giustizia per i poveri, prenderà decisioni eque per gli umili, equità per gli umili, percuoterà il violento con il soffio delle sue labbra, ucciderà l'empio, quindi portare la giustizia. E poi ancora, il lupo dimorerà insieme con l'agnello, è un mondo che sembra segnato dal conflitto e dalla lotta che diventa finalmente rappacificato. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Questo quasi la creazione che ritorna al suo stato iniziale, no? Quando prima del peccato originale regnava l'armonia tra tutte le creature. E poi dice ancora, non agiranno più iniquamente, non saccheggeranno la fine della violenza, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra. Ecco, la sorgente di tutto questo cambiamento, di tutta questa novità, è la conoscenza del Signore, no? Il popolo che conosce Dio, il popolo che conosce il volto di Dio, è un popolo nuovo, un popolo che quasi rinnova la creazione. Queste sono le aspirazioni del cuore umano di sempre. Ecco, leggendo questo brano, sicuramente possiamo chiederci, ma allora questo Virgulto è venuto, Gesù, sono 2000 anni di cristianesimo, si sono avverate queste cose? C'è giustizia per i poveri, c'è equità per gli umili, sono finiti i violenti. Ecco, questo che descrive il profeta noi lo chiamiamo il regno di Dio, no? Queste cose si avverano, sono reali, sono concrete nel regno di Dio. E sappiamo che il regno di Dio è una cosa che è già e non è ancora. Noi vediamo il non ancora, dobbiamo anche avere gli occhi per vedere il regno che già c'è. È un compito che è affidato al popolo di Dio, no? Al popolo che è la Chiesa, no? È quella di portare avanti questa aspirazione e far fiorire questo regno che c'è già, è già nascosto, no? Se noi guardiamo attentamente intorno a noi, vediamo che queste cose ci sono e avranno la loro pienezza soltanto nella pienezza del regno. Anche questo è avvento, preparare i nostri cuori, confortare i nostri cuori nella speranza, ricordando che il regno di Dio è certo, il regno di Dio è la chiave di volta della storia, quindi il nostro cuore porta dentro di sé queste attese perché è destinato a vederle realizzate. E questa è anche la speranza, l'attesa che deve segnare il nostro cammino di avvento.
Il regno di Dio è già qui, ora, e adesso lo dobbiamo particolarmente avvertire con questo periodo di avvento che ci prepara al Natale, che il regno di Dio è presente ed è presente al di là di noi, al di là di quello che succede, al di là di tutto. Avevo letto in un commento che Dio scommette tutto sulle peggiori carte che noi abbiamo in mano. Cioè, noi a volte vogliamo presentarci al Signore a posto, belli, puliti, lindi, convinti che così il Signore ci accoglie meglio. Cioè, giustamente dobbiamo cercare di vivere bene, di vivere secondo la volontà di Dio, però non dobbiamo avere paura anche delle nostre povertà, delle nostre piccolezze, delle nostre debolezze. Dobbiamo accettare le nostre debolezze, i nostri limiti, ma accettarli sapendo che il Signore ha la capacità di trasformarli in grazia, di trasformarli in potenza, ha la capacità di trasformare anche ciascuno di noi. In questo Vangelo questo viene fuori molto bene, perché lo si capisce bene dalla figura di Giovanni Battista, che appunto, come abbiamo detto prima, pur sapendo di essere un piccolo, di essere un povero, non demorde, continua ad annunciare il Signore, e lo sappiamo bene perché anche per noi vale questo, no? Anche per noi vale la stessa cosa. In che modo può valere? Noi dobbiamo imparare a non partire da noi, anche nell'annuncio, anche nel modo di amare, di andare incontro agli altri. Non dobbiamo partire da noi, ma partire da Dio. Non dobbiamo centrarci su di noi e su quello che noi siamo capaci o non capaci di portare avanti, ma su Dio. Ed è quello che ha fatto Gesù quando è stato su questa terra. Lui ha centrato tutto sul Padre. Lui era Gesù, era il figlio di Dio, era Dio, eppure durante la sua vita terrena ha centrato tutto sul Padre. Non si è fermato a se stesso, avrebbe potuto anche farlo perché appunto era il figlio di Dio, era Dio, ma non l'ha fatto. Sempre ha fatto riferimento al Padre. Allora è un insegnamento questo molto grande, molto vero per ciascuno di noi, no? Partire da Dio, partire dal Signore Gesù e non da noi. In questo avvento ci stiamo preparando all'incontro con Gesù, a un incontro nuovo. Perché nuovo? Perché noi possiamo cambiare in questo tempo di avvento, possiamo migliorare nel nostro cammino di fede, possiamo avvicinarci di più alla volontà del Signore Gesù. E quindi un modo nuovo poi di cogliere la venuta del Signore Gesù su questa terra, la venuta del Signore Gesù che già c'è. Però noi la possiamo cogliere in un altro modo, se noi cresciamo, se noi ci avviciniamo di più a Lui. Però per avvicinarci, lo ridico ancora, dobbiamo imparare ad accettare la nostra povertà. Questo Vangelo finisce dicendo: questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. La parola Betania vuole dire casa dei poveri. Vuol dire che Giovanni stava battezzando in un luogo dove c'erano dei poveri, dove c'era della povera gente. Anche questo è un insegnamento, cioè il Signore si rende presente, si rende vicino a chi è povero, a chi è piccolo, a chi sa svuotarsi per fare spazio a Lui. E forse allora in questo periodo di avvento che rimane ci viene chiesto questo svuotamento, questo fare spazio al Signore per poterlo accogliere. In che modo ci svuotiamo? Ci svuotiamo cercando appunto di capire quello che Lui vuole da noi, quello che ci chiede attraverso l'ascolto della Sua parola. Ci svuotiamo nella misura in cui andiamo incontro agli altri. Allora questo tempo di avvento è l'occasione per accorgerci degli altri, per imparare a riconoscere i loro bisogni, le loro necessità, per imparare ad aiutarli, a portare la parola in maniera concreta. La parola diventa vita perché noi amiamo gli altri, perché noi ci preoccupiamo dei nostri fratelli, cerchiamo di aiutarli, sì, diventiamo voce come Giovanni Battista che annuncia la venuta del Signore, ma diventiamo anche voce perché amiamo gli altri, perché li aiutiamo, perché siamo presenti nella loro vita, nella vita di Dio e nella vita dei fratelli, così come ha fatto Gesù. Quindi davvero è un invito anche a vivere questo tempo di avvento in questo modo, certi, come diceva Marco, di questa presenza del Signore Gesù che è un Signore che ci salva continuamente. La seconda lettura, la lettera agli Ebrei, dice: Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore, perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Noi abbiamo un Signore Gesù che intercede continuamente presso il Padre a favore nostro, che non si ferma davanti alle nostre difficoltà, alle nostre piccolezze, anzi, che proprio fa diventare le nostre piccolezze. San Paolo dice: quando sono debole è allora che sono forte, quando sono debole mi metto nelle mani del Signore, è allora che posso diventare grande, perché è grazie a Lui che io divento grande, non grazie a me. Appunto, non centriamoci su noi stessi, ma svuotiamoci perché il Signore ci possa riempire. Svuotiamoci anche di noi stessi, appunto, per imparare ad andare da poveri incontro agli altri, così che gli altri possano davvero riconoscere in noi la presenza di Dio. E questo è un invito che faccio a me stessa e faccio a tutti voi in questo tempo di avvento che ci rimane. Il Salmo di oggi ci fa pregare così: vieni Signore a giudicare il mondo. E noi sappiamo che il Signore Gesù verrà a giudicare il mondo con giustizia e con amore. Chiediamo al Signore Gesù che si compia questa venuta per noi nei nostri cuori. Con questa preghiera vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica. Ciao da Irene,
da Marco
e Padre Gianni.